Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Benvenuti all'ascolto di Big Mag, il nostro magazine che racconta il meglio dell'informazione della settimana di Controradio. Partiamo naturalmente questa settimana dai commenti ai risultati dei ballottaggi in Toscana, dunque Arezzo e Viareggio, dove ha prevalso il centrodestra, dunque le amministrative 2026, e su questo abbiamo sentito il politologo Unifi Alessandro Chiaramonte.
Quello che emerge è, appunto, se vogliamo andare alla metafora calcistica, che in questi casi tende sempre ad affermarsi, appunto, il pareggio credo che sia il termine, l'interpretazione giusta per questa tornata di elezioni amministrative. Questi ballottaggi ci hanno detto che, appunto, Arezzo e Viareggio sono andati al centrodestra, Viareggio ovviamente di un soffio, come abbiamo visto, Arezzo in maniera più ampia, come era abbastanza prevedibile. In entrambi i casi, il ruolo degli elettori che non si erano schierati né per il candidato di centrosinistra né per quello di centrodestra al primo turno è stato importante. In particolare lo è stato a Viareggio, dove, appunto, anche sulla base dei flussi elettorali abbiamo visto che una quota maggiore di coloro che avevano votato per Marcucci ha votato la candidata del centrodestra Grilli, e quindi, è quello che ha fatto poi la differenza. Mentre ad Arezzo sostanzialmente gli elettori di Donati, che pure proveniva dal PD di cui era stato segretario provinciale, si sono dispersi equamente fra il candidato di centrosinistra e di centrodestra e anche l'astensione.
Senta, ma lei si ritrova nelle parole un po' anche esultanti, anche perché c'era un certo timore, diciamo così, qualche giorno fa, qualche settimana fa, del centrodestra, che dice la riscossa del campo largo è durata 15 giorni. C'è una tenuta, il governo è riuscito in qualche modo a tenere sia dopo il referendum che dopo queste amministrative?
Ma direi di sì, nel senso che è un po' un respiro di sollievo per quanto riguarda il centrodestra. Il timore che ci fosse un'onda lunga del risultato referendario era evidente, quindi queste amministrative sono state anche un test della tenuta del centrodestra di governo, e direi che il test è stato superato, per quanto, appunto, questa parziale tornata di elezioni amministrative possa dirci.
Altra notizia della settimana, su cui torneremo anche nella settimana a venire ovviamente, è la presenza di Vannacci e di Futuro Nazionale in piazza a Firenze, anche per chiedere lo sgombero del CPA. Accadrà giovedì 19 giugno alle 19 in piazza Bartali a Gavinana, dove è stata annunciata una passeggiata identitaria per la sicurezza, dove è stata annunciata una forte risposta antifascista del quartiere e della città. Su questo abbiamo sentito Giorgia Bulli, politologa Unifi specializzata nello studio dei movimenti di estrema destra.
Certamente Vannacci, fin dalla pubblicazione del suo volume, che, come tutti si ricorderanno, è stato un caso editoriale, ci sa fare, sa bene orientare la sua azione politica sui media. Questo ovviamente ha a che fare anche con una capacità di agire sui social media, però non dobbiamo dimenticare che Futuro Nazionale sta investendo anche sulla sua strategia di strutturazione organizzativa. Alla fine della prossima settimana ci sarà, il congresso nazionale, che darà luogo alla nascita del partito vero e proprio. Fino a questo momento il programma Futuro Nazionale non ce l'ha, certamente lo farà uscire nel momento in cui questi stati generali di Futuro Nazionale avranno avuto luogo. Questo non significa però che Futuro Nazionale, e nel particolare Vannacci, non stiano investendo su un doppio binario. D'altronde oggi in un momento in cui Vannacci vuole profilarsi come un attore politico che deve massimizzare il suo consenso sul versante personale e sul versante partitico per poter ambire a entrare in una coalizione di centrodestra, dove, come sappiamo, non da tutti è ben voluto, ovviamente questo doppio binario lo deve tenere. Dal punto di vista delle provocazioni sul territorio, anche in questo caso non mi stupisce l'annuncio di questa passeggiata. Bisogna bisogna stare attenti a che questa radicalizzazione del confronto non assuma toni che poi sfuggono di mano, perché questo è piuttosto facile, perché la provocazione è ampia e chiara.
Il Toscana Pride 2026 sceglie Grosseto e porta nel cuore della Maremma una manifestazione che gli organizzatori definiscono politica, inclusiva e di resistenza. La manifestazione si è svolta ieri, migliaia di persone sono arrivate per la parata regionale dell'orgoglio LGBTQ+, quest'anno accompagnato dallo slogan "Riempiamo i margini, resistiamo". Sentiamo su questo l'assessore Alessandra Nardini, l'assessora regionale ai diritti LGBTQ, che sulla legge regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ha detto ai nostri microfoni: stiamo lavorando per aggiornarla. Sentiamola.
In questi anni il Toscana Pride ha scelto di organizzare la grande parata in luoghi, in città sempre diverse, e Grosseto non era una città che era stata toccata da questa occasione, da questa opportunità. Io invece penso che sia fondamentale e rientra pienamente anche nell'ottica, no, di quella Toscana diffusa di cui parliamo moltissimo. C'è l'idea che in ogni luogo le persone debbano avere gli stessi diritti e le stesse opportunità, no? Indipendentemente poi appunto dal luogo dove vivono, crescono, studiano e si formano la propria vita. Nel nostro paese purtroppo, a causa dei pregiudizi, delle discriminazioni, del clima che si respira anche alla luce delle scelte che il governo nazionale sta facendo e dell'attacco che ha deciso di sferrare contro la comunità LGBTQIA+, se oggi, come dire, è ancora difficile in alcuni contesti magari anche fare coming out, essere davvero liberi di essere chi si è e di amare chi si ama, a maggior ragione lo è magari nelle città più piccole oppure nei piccoli paesi, e quindi è ancora più importante che in quei luoghi invece arrivi un messaggio chiaro alle persone: non siate sole, avete il diritto di essere chi siete, di amare chi amate, chi volete, e le istituzioni sono al vostro fianco. Questa è un po' l'idea, no, del nostro patrocinio, della nostra adesione, della nostra presenza al Toscana Pride.
Questo messaggio politico è ancora più importante se si considera che il nuovo rapporto dell'ILGA Europe mette l'Italia al 36esimo posto nelle classifiche europee sui diritti di queste comunità.
Dobbiamo segnalare quello che accade in tante parti del mondo. Penso ad esempio alle politiche messe in campo da Trump negli Stati Uniti d'America, ma anche, diciamo, quello che veniva fatto in Ungheria. Segnalo come anche in Italia c'è un arretramento preoccupante, perché il nostro paese è un paese che soffre di un ritardo enorme sul fronte dei diritti civili. È un paese in cui forze politiche hanno esultato quando si è bloccata una legge come il DDL Zan, che avrebbe invece consentito di perseguire i crimini d'odio. Oggi noi non abbiamo una legge, come invece ad esempio abbiamo in Toscana ormai da 20 anni, contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere. Ecco, credo che questi siano tutti vulnus su cui dobbiamo intervenire, ma noi oggi abbiamo al governo un ministro che di fatto blocca l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quando invece abbiamo bisogno di parlare di questi temi, abbiamo bisogno di educare alle differenze, e ce n'è un bisogno pazzesco. Quindi la Toscana vuole provare ad essere sicuramente una voce controcorrente rispetto al governo nazionale, non rispetto alla società.
sul lungano di Ponte alle Grazie sono state fatte le prove per il posizionamento delle paratie, con lo scopo di proteggere il centro storico dalle possibili piene dell'Arno. Questa esercitazione è stata fatta per calcolare i tempi di scarico, di montaggio e smontaggio in caso di emergenza. Le paratie sono mobili e sono progettate proprio per essere molto resistenti per contenere il livello dell'acqua. L'allarme della possibile piena potrà essere dato fino a 12 ore prima, dando la possibilità a chi opera di organizzarsi evitando rischi più gravi. Sentiamo Chiara Cortese della redazione di TIF.
Oggi a Firenze sul lungarno di Ponte alle Grazie è stata fatta la prima prova per posizionare le protezioni lungo l'Arno in caso di rischio di piena, con uno scopo ben preciso:
definire i tempi di messa in opera di questo sistema dal trasporto allo scarico e al montaggio,
ma anche per capire quante persone effettivamente ci vogliono per agire in fretta. L'obiettivo è quello di proteggere il centro storico dalle possibili inondazioni, e questo è possibile grazie anche a questo sistema di paratie, protezioni progettate proprio per essere molto resistenti e contenere il livello dell'acqua, sistema che è già stato testato in precedenza con ottimi risultati.
A Pisa l'intervento sulle paratie mobili ha già consentito in un paio di occasioni di mettere in sicurezza la città sull'Arno, nel 2019 e l'anno scorso.
Ma come funziona?
Le paratie vengono montate immediatamente con lo scatto della previsione.
Infatti l'allarme potrà essere dato fino a 12 ore prima, consentendo così di dare la possibilità di operare in tempo evitando rischi più alti. Si tratta di un intervento necessario per proteggere la nostra città e anche di un passo importante per rendere Firenze più sicura e pronta ad affrontare anche le emergenze più estreme.
La settimana di Firenze Rocks, all'interno di 4 mesi di musica e cultura diffusa, stiamo parlando dell'estate fiorentina, l'edizione 2026 intitolata Giorni d'estate, che propone 1200 eventi fino al 30 di settembre. Sentiamo su questo l'assessore alla cultura del comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
Un impegno importante di risorse anche comunali, perché si stanno esaurendo le risorse del Pommetro che fino adesso la finanziavano, però ci siamo resi conto che è diventato uno spazio importantissimo per associazioni, gruppi culturali, gruppi di giovani. Ci sono tante nuove proposte quest'anno, però anche tante conferme. Per dirne una, al Flores Dance Festival è arrivato alla 37esima edizione, ma sono tante le rassegne ormai consolidate, da Ultravox a Latex Plus a tantissime altre, e sì, che novità e realtà più consolidate per un'offerta culturale che sia nelle piazze, che sia molto anche nelle periferie, ma anche nel centro della città, che popoli tutti gli spazi, i quartieri, soprattutto ovviamente esterni, approfittando dell'estate. E poi ci sono gli 11 spazi estivi, che sono ormai anche questa una cosa molto apprezzata da tutti i nostri cittadini, i 6 eventi tematici e i 9 festival che popolano e offrono qualcosa di sempre molto diverso, perché davvero, come diceva, si va dalla letteratura alla danza performativa, al teatro, all'improvvisazione teatrale. È davvero una festa incredibile. In questo poi c'è la grande estate delle cascine, un hub culturale di eventi per l'estate, è davvero senza soluzione di continuità.
Si chiama Agenda 3000, manuale di teoria e pratica verso una transizione giusta, ecologica e pacifica. L'ultimo libro di Luigi Idili, dirigente della Regione Toscana, già presidente di Manitese, promotore di Banca Etica, volontario del WWF, che in questo libro riesce a tenere insieme delle questioni che insieme devono stare, dal riscaldamento globale alla perdita di biodiversità, dalle disuguaglianze crescenti ai conflitti armati, a tutte quelle manifestazioni di un modello economico e culturale che, dice Idili, ha superato i limiti del pianeta e incrinato le basi della convivenza tra le società umane. Ma che cosa è possibile trovare in Agenda 3000? Lo abbiamo chiesto all'autore Luigi Idili.
Trovo innanzitutto, diciamo, 2 idee originali, no? La prima idea è di l'unione di 3 filoni che sono spesso separati, cioè i limiti ecologici, la giustizia sociale e la costruzione della pace, in un unico libro, come analisi. La seconda idea chiave è una visione del futuro di lungo periodo, un ottimismo della speranza, diciamo, che consente, che ci aiuta ad agire efficacemente oggi. Poi è un libro lungo, una sorta di manuale che ci guida dall'analisi di quella che chiamo crisi di civilizzazione, composta da una crisi ecologica, una crisi delle diseguaglianze e una crisi geopolitica che vediamo estrinsecarsi nell'aumento anno dopo anno delle guerre. Attraverso questo percorso di discesa nel presente, poi ecco ci formiamo da un lato un quadro complessivo e dall'altro lato mettiamo le basi guardando ad un futuro invece buono, un futuro sicuro ecologicamente, un futuro giusto socialmente, un futuro pacifico basato sulla convivenza tra i popoli e l'abiura della guerra. Ecco, costruiamo una visione trasformativa che ci aiuta ad agire oggi nei processi di transizione.
Agenda 3000 è in sostanza un manuale, come recita peraltro il sottotitolo, di teoria e pratica verso una transizione ecologica giusta e pacifica. È una sorta di nuovo paradigma di questa transizione ecologica di cui si parla tanto, ma di cui si in qualche modo porta a casa pochi risultati, proprio perché la si slega da altre vicende.
È proprio così. Diciamo, troviamo molto sulla transizione energetica, un po' meno sulla transizione ecologica degli ecosistemi, ancora meno sulla transizione giusta, cioè su quel tipo di transizione ecologica che riduce le diseguaglianze e non le aumenta, e direi quasi niente invece sulla transizione pacifica, cioè su quella transizione ecologica che non nutra ulteriormente i conflitti, bensì costruisca, sia fondata su un'economia di pace. Facciamo l'esempio dei minerali critici per la costruzione delle batterie di accumulo, oppure anche per i pannelli fotovoltaici. Ecco, potrebbe questa, la corsa ai minerali critici, generare una nuova spirale di conflitti. Una transizione ecologica giusta e pacifica invece si fonda sulla cooperazione, sui trattati internazionali, sui nuovi minerali, sui processi di estrazione e contemporaneamente sull'equità nei luoghi di lavoro dove questi minerali vengono estratti e su tutta la filiera che poi li porta nelle nostre industrie, nelle nostre case, nei nostri campi.
Questo momento sembra che tutto però corra verso una direzione veramente catastrofica. Dobbiamo andare, secondo lei, verso quella catastrofe per svegliarci davvero e tenere insieme le varie tematiche che lei tiene insieme nel suo libro: la transizione ecologica, la giustizia sociale, la pace? Cosa stiamo aspettando?
Beh, dobbiamo fermarci prima, perché i rischi sono molto seri, i rischi dell'aumento della temperatura, i rischi del degrado degli ecosistemi e i rischi di una distruzione del sistema multilaterale che ci ha accompagnato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Quindi stiamo aspettando un risveglio culturale, stiamo aspettando che la cultura, la nostra cultura fondata sulla crescita estrattiva e sulla crescita diseguale, si adegui alla realtà dell'antropocene, alla realtà in cui l'uomo è diventato una forza trasformativa della natura e non può sottrarsi a questa responsabilità. Stiamo aspettando quindi che noi, i cittadini, si muovano, acquistino consapevolezza, che cambiano la propria idea del mondo, che amplino i loro spazi trasformativi agendo nell'economia, agendo nella cultura, negli spazi educativi, e che questa trasformazione poi provochi o costringa una trasformazione anche del mondo economico e del mondo politico.
È tutto anche per questa puntata di Big Mag, che torna domenica prossima. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.